Allora, buongiorno a tutti, bentornate su Radio Blackout. Sono le 6:30 e come tutti i martedì incomincia Ricongiunzioni. Ricongiunzioni è il vostro programma dedicato a cura, medicina, critica dei sistemi biomedici e antipsichiatria. E oggi con una puntata registrata, quindi se ci mandate i messaggini probabilmente non vi risponderemo, ma potrete sempre mandarci delle mail a ricongiunzioni@anche.no per insomma mandarci i messaggini in differita. Oggi con questa puntata registrata andiamo in onda riprendendo l'incontro che abbiamo fatto al Mezcal Squat, per cui di nuovo ringraziamo lo compagno del Mezcal per averci ospitato, e in particolare il secondo volume di Autodifesa Antipsichiatrica. Per chi ci sta ascoltando e ancora non conoscesse Autodifesa Antipsichiatrica, diciamo che, riassumendola in parole povere, è una rassegna che abbiamo iniziato qualche mesetto fa ormai, sempre al Mezcal Squat, quindi assieme ai compagni e le compagne del Mezcal, per parlare di psichiatria e soprattutto da un punto di vista abbastanza tecnico per poter capire appunto come poter fare un'autodifesa. La prima punta che ci eravamo date al Mezcal per parlare di autodifesa antipsichiatrica è stata, si è discusso insomma della legge Basaglia, di tutti quelli che sono i suoi limiti, e invece questo di cui ascolterete oggi è stato il secondo incontro che si è sviluppato parlando di trattamento sanitario obbligatorio. Ci tengo anche, prima di farvi ascoltare la registrazione, a ringraziare i compagni e le compagne del collettivo Antonin Artaud che hanno partecipato a questo incontro e insomma hanno condiviso e anche i loro punti di vista e le loro esperienze di collettivo. Purtroppo la registrazione non è delle migliori, quindi ci scusiamo e speriamo che comunque si riesca ad ascoltare e le cose che vengono dette siano più o meno intellegibili. Però adesso insomma vi lasciamo spazio a questa registrazione e ogni tanto sentirete tornare la mia voce in studio, giusto per provare un po' a tirare le fila di questo discorso e di questa registrazione.
Dicevamo TSO, trattamento sanitario obbligatorio o anche trattamento sanitario omicida, perché non capita spesso, però capita che ci sono delle persone che subiscono questo trattamento, non possono scegliere di evitare il trattamento, non sono in grado di, non hanno una rete attorno, non ci sono alcune cose, e non spesso appunto, però comunque ci sono dei casi diversi che accadono di persone che dopo di essere restano estremamente feriti o addirittura perdono la vita. L'ultimo caso a Torino è di Andrea Sosi dell'agosto del 2015, in cui diciamo classicamente una persona che è obbligata a prendere dei farmaci a un certo punto cerca di esprimere la propria libertà o la propria volontà decidendo di non prendere più farmaci. Questa cosa è diciamo una delle cose più gravi dal punto di vista dello schema, del programma che ti viene somministrato, e quindi a un certo punto può intervenire la forza pubblica. In questo caso intervengono tre vigili urbani organizzati e addestrati per fare il corso di sicurezza, per andare in un gruppo lì specifico per andare a prendere persone che devono essere in detenzione. Lo prendono, lo bloccano con varie prese marziali, una persona imponente che fosse resistenza, quindi l'hanno soffocato, maltrattato, piegato al contrario, soffocato nel tragitto. Le persone non sono state, nessuno ha fatto le manifestazioni davanti, ma proprio questa mostra con TSO che abbiamo fatto con l'altro collettivo, con Raffaella del Tempo, abbiamo assistito anche le udienze. Alla fine comunque queste persone hanno ricevuto un anno e mezzo dal punto di vista giudiziario di pena, che risultava coperta la condizionale, quindi non è successo niente.
E allora, come avevamo detto l'altra volta, un aspetto importante per riuscire a capire che cos'è la legge 180 e che cos'è in particolare il TSO, che è un dispositivo biomedico che è inserito proprio nella legge Basaglia del 1978 è capire come è avvenuto, come sono avvenuti tutti i vari passaggi che hanno portato poi alla situazione psichiatrica che viviamo oggi. I passaggi, vi ripeto molto velocemente, si passa dal 1904 in cui c'è la legge Giolitti, che è quella sostanzialmente che decreta che i manicomi possono essere delle strutture, diciamo, legali fondamentalmente, poi si passa a un momento in cui doveva esserci un referendum e poi alla definizione della legge Basaglia, che, ripeto e sottolineo di nuovo, che è una legge che è stata promossa dalla Democrazia Cristiana, quindi sicuramente ha anche una provenienza politica di un certo tipo, in cui tutte delle particolarità che facevano parte del movimento basagliano sono poi state anche un po' smussate, e soprattutto nel momento in cui arriva la legge Basaglia c'è una trasformazione della psichiatria, che da un luogo carcerario chiuso estremamente inaccessibile quale il manicomio, viene diffuso il manicomio su tutto il territorio, quindi sostanzialmente si creano delle strutture molto più specifiche, molto più difficili da seguire e anche quindi da criticare, da riuscire ad entrare, che si diffondono su tutto il territorio. Vengono istituiti gli SPDC, che sono sostanzialmente dei piccoli ospedali psichiatrici nei quali in teoria si dovrebbero gestire solo le emergenze, poi sappiamo che non è solo così, e il TSO, che è quello proprio di cui parliamo oggi. Ci tenevo a fare proprio questa parte introduttiva perché nella legge Basaglia che viene fatta nel 78 in realtà il TSO doveva essere un dispositivo biomedico emergenziale, quindi in realtà non si doveva utilizzare come poi viene fatto oggi per riuscire a sopperire a delle difficoltà territoriali nella gestione delle persone che hanno sofferenza mentale. Quindi il problema fondamentale è che poi, essendo che non è stato più legiferato niente, e siccome in uno Stato non legifera e non cambia un cazzo, sostanzialmente il problema è stato proprio quello che non è stata più aggiornato e modificato il dispositivo, e quindi ci ritroviamo con un dispositivo che è nato per permettere la chiusura dei manicomi, che però in realtà è diventato ed è tuttora il dispositivo principale per fare repressione psichiatrica. L'altro aspetto che è interessante, e poi mi zittisco, è il fatto che in realtà questa legge Basaglia, come dicevo l'altra volta, rimane in vigore per pochi mesi, e questo ci dà di nuovo l'idea di quanto di nuovo ci sia stata un'operazione politica per smussare anche tutto quello che era il movimento politico dietro alla chiusura dei manicomi, perché è durata qualche mese, perché poi è stata subito inserita all'interno della legge del sistema sanitario nazionale, quindi, come dicevo, è stata rinchiusa all'interno di una cornice che riguardava solo un discorso sanitario, quindi tutto quello che riguardava la critica politica anticarceraria fondamentalmente riguardanti i manicomi se n'è andata a fanculo, perché è stata inserita all'interno di un cornice che riguardava il sistema sanitario nazionale.
La legge, come si diceva, la legge c'è adottata, è il 78, conosciuta da tutto il mondo come legge Basaglia. Però faccio un piccolo excursus, agganciando quello che diceva Luca, sulla prima legge Orsini. Chi era Orsini? Orsini era il senatore e deputato democristiano che è stato il primo primario estensore materiale della legge, fatta per abrogare il referendum, cioè dei referendum proposti radicali che erano per abrogare la legge su manicomi. Totalmente la legge del 1904 sui manicomi, e niente, i referendum non erano fatti perché la legge è arrivata prima di corsa il 13 maggio del 78 apposta, e guarda caso alcuni articoli della legge del 1904 sono ancora in vigore. Quindi questa è per inquadrare storicamente la questione. Quindi nasce questa legge qua, che si chiama accertamento e trattamento sanitario volontario obbligatori. L'articolo 1 dice: gli accertamenti e trattamenti sanitari sono volontari. Questa è la prima frase dell'articolo 1. Poi c'è il riferimento all'articolo 32 della nostra Costituzione, che praticamente si dice che nei casi in cui la presente legge e in quelle previste dalla legge dello Stato possono essere disposti accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità delle persone, dei diritti civili, politici garantiti dalla Costituzione, compreso il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Quindi dovresti scegliere medico e luogo di cura. L'articolo 32 della Costituzione è quello che dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo all'interesse della collettività e garantisce cure gratuite all'indigente. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quindi l'unica è questo caso, la 180, che poi confluirà nell'833, istituzione nazionale. Poi si va avanti sempre l'articolo 1, che dice che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori ASO e TSO sono attuati dove necessiti di decenza nelle strutture ospedali pubbliche o convenzionali. Quindi decenza, ospedali pubblici o convenzionali. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi è sottoposto al diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Questo poi vedremo. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi è obbligato. Anche questo poi vedremo. E qui si incomincia invece a dire come, qual è la procedura, come adesso si inizia a capire come viene fatto.
Diego, ci tengo a dire, però magari non si sa, TSO ovviamente trattamento sanitario obbligatorio, ASO invece sì, accertamento sanitario obbligatorio. Sono due cose un po' diverse. Fondamentalmente l'ASO funziona che è un accertamento, quindi non è
una visita.
È una visita in cui poi spesso magari lo psichiatra, se è il caso, cerca di convincere il paziente a fare il trattamento sanitario volontario, però poi magari vediamo meglio, però era solo perché magari con le sigle poi ci perdiamo.
Sì, e ci sarebbe anche DSV, questo concetto, trattamento sanitario volontario. Allora, si diceva, gli ASO e il DSO sono disposti con provvedimento del sindaco, su proposta motivata di un medico. Nell'articolo 2 si dice che ci deve essere anche la convalida della proposta da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica. Quindi, chi lo propone? Un medico. Chi lo convalida? Un medico operante nella struttura pubblica. Chi lo dispone? Il sindaco. Questo è per essere chiari la procedura. Chi lo propone? Chi lo convalida? Chi lo dispone? L'articolo 2 è fondamentale perché si dice quali sono le condizioni per cui si possono fare un TSO e ci devono essere tutte e tre. Se cade una, il TSO non è più valido, quindi se viene a mancare una, quindi questo è molto importante. Le condizioni sono allora, il TSO può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se sussistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dall'infermo, se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive e idonee misure sanitarie e ospedaliere. Quindi urgenza, rifiuto delle cure e non altro posto se non l'ospedale dove effettuare la degenza. Quindi questo è molto importante perché poi appunto vedremo, però noi, cioè come collettivo nella pratica, andiamo a cercare di far mancare una delle tre condizioni per cui appunto diciamo che il TSO è più valido.
Poi un'altra cosa che aggiungo, se ti interrompo, come si vedeva prima, che è abbastanza importante da tenere a mente, è che nell'articolo 1 si nomina il trattamento sanitario obbligatorio in generale, quindi come pratica e dispositivo biomedico in generale, anche per persone che non hanno un presunto disturbo mentale. Invece il 2 è proprio una specifica per la salute mentale, questo ci dà l'idea sul fatto che è un dispositivo, cioè che è una legge specifica per le persone psichiatrizzate, però cerca anche di tutelarsi, cioè di tutelare se stesso come dispositivo giuridico, dicendo che in generale si potrebbe poi alla fine usato praticamente solo nel contesto psichiatrico.
Sì, nell'articolo 3, che si chiama procedimento relativo all'avviato del CO in condizioni di urgenza federale permanente mentale, si va appunto a far vedere come funziona il procedimento. Il provvedimento. Il sindaco dopo aver ricevuto le due certificazioni mediche, quella del primo medico che lo propone e quella del secondo che lo compaia, deve inviare entro 48 ore al giudice tutelare il provvedimento per la notifica. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida, il sindaco dispone la cessazione del TSO in condizioni di dirigenza ospedaliera. Se il provvedimento è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza, ne va data comunicazione al sindaco di quest'ultimo comune. Cioè, se io sono residente a Firenze, vengo a Torino e fanno il TSO, devono avvisare il sindaco del mio comune di residenza. Per quanto riguarda la proroga, il TSO dura 7 giorni. Per la proroga funziona esattamente la stessa maniera, cioè bisogna riattivare la procedura. Quindi il provvedimento del sindaco al giudice, 48 ore, 48 legge. Il sanitario è tenuto a comunicare al sindaco, cioè il sanitario, quindi lo psichiatra delle CDC, che sono i servizi psichiatri di analisi e cura, deve comunicare al sindaco sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario. Comunica altresì l'eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento. Poi le omissioni della comunicazione, questo è importante, determina la cessazione del provvedimento e configura il reato di omissione di atto d'ufficio. Cioè, se manca una comunicazione, se è mancante, in teoria è reato d'ufficio.
Certo, e secondo me è molto importante riuscire a... io ve l'ho cercato di mettere un po' sotto schema, però è abbastanza importante riuscire a immaginarsi bene gli steps, perché appunto nel caso in cui ci sia un'omissione, lì è un punto utile poi in cui poter intervenire per bloccare la procedura. Quindi è importante ricordarsi che originariamente la legge 180 prevedeva tre figure distinte, quindi il medico psichiatra, il sindaco e il giudice tutelare, per fare in modo che fosse una pratica complessa da eseguire solo in casi emergenziali. Adesso questa cosa è tipo una prassi. In teoria, io adesso l'ho sbagliato a scrivere, però in realtà il ricovero, l'ho messo giusto, scusate, il medico del sistema sanitario nazionale e il sindaco devono fare richiesta per il TSO prima che il paziente venga ricoverato poi in SPDC. La cosa che succede è che molto spesso le due cose sono switchate, perché essendo che il trattamento sanitario obbligatorio è un intervento extra, queste due cose dovrebbero essere invertite. Questo appunto ci dà l'idea anche su un altro punto in cui eventualmente si può intervenire per bloccare la procedura. Poi questo a livello ipotetico, però è importante capire quali sono gli steps, anche i tempi entro i quali si può eventualmente intervenire, quanto tempo ci vuole, e anche il fatto che il TSO in teoria dura 7 giorni e che dopo i 7 giorni si deve riconvalidare.
Ok, ecco, su questa questione della convalida è interessante l'articolo 4, chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale siamo disposto o prolungato il TSO. Nel nostro muscoletto trovate il modulo di fondo, il modulo per fare il ricorso. Chiunque lo può fare. Però su questa cosa, sulla richiesta di revoca o modifica, il sindaco decide entro 10 giorni. Capite bene che dura 7, questo decide entro 10, insomma, qui c'è qualcosa che torna. Ok, poi si dice anche chi è sottoposto a TSO e chiunque vi abbia interesse può proporre al tribunale il ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Su questo vale la pena muoversi subito. No, infatti nel primo 48 ore, quando prima che arrivi, è bene subito mandare anche il ricorso al giudice tutelare, fare tutte e due, se noi si agisce sempre sulla richiesta della persona, su questo sull'ascolto, noi sempre la persona ci fa la richiesta del collettivo, infatti quando telefono le persone dice che cosa stai chiedendo a noi, no? Vediamo anche se riusciamo, se siamo capaci, se siamo in grado. E quindi su questo noi chiediamo sempre, si potrebbe fare. C'è la condizione, possiamo fare un ricorso, possiamo fare una revoca, che dici? Perché è difficile, però appunto chiunque vi abbia interesse, e quindi la possiamo fare anche noi, noi a volte abbiamo scritto, però su una ti rispondono 10 giorni, una 7, sull'altra il giudice ha 30 giorni di tempo, e quindi il sindaco, e quindi è più difficile, però c'è un tentativo, è bene farli subito nei primi giorni dei 7, ecco, per essere chiari. Questi sono un po' gli articoli più importanti della, sì, della legge che confluisce nel servizio sanitario nazionale. E niente, andiamo a vedere un po' nella pratica come
c'erano due ultimi pezzettini che ho aggiunto super velocemente, che per le persone senza documenti o senza cittadinanza il passaggio in teoria dovrebbe essere più lungo, perché questa cosa viene comunicata anche al Ministero degli Interni, al consolato competente, quindi è una cosa che abbastanza, cioè si muove un organismo un po' più complesso, e l'altra cosa che è abbastanza importante da tenere a mente è che nel momento in cui interviene il giudice tutelare può anche intervenire su tutto quello che riguarda il patrimonio della persona coinvolta, che è una cosa che è abbastanza greve.
Ed ecco, insomma, dopo questa breve introduzione sul come si articola la legge Basaglia, la legge 180, a proposito del dispositivo del trattamento sanitario obbligatorio, quindi dopo che insomma i compagni e le compagne ci hanno un po' letto quali sono gli articoli e come funziona il procedimento, ci si è spostati verso un po' la comprensione di come è subentrato questo dispositivo all'interno, diciamo, della società italiana verso la fine degli anni 70, quindi nel 1978, quando questa legge effettivamente è stata approvata. Estremamente puntuale a questo proposito è un compagno che legge una breve frase, un breve discorso di Basaglia che ha fatto subito dopo l'uscita della legge, giusto per darci un'idea anche del posizionamento dello stesso Basaglia rispetto alla 180.
Non bisogna lasciarsi andare a facili euforie, è una legge transitoria fatta per evitare i referendum, per la questione del referendum, e perciò non immune da compromessi politici. Non si deve credere di aver trovato la panacea a tutti i problemi della malattia mentale con il suo inserimento negli ospedali tradizionali, l'SPDC. La nuova legge cerca di omologare la psichiatria alla medicina, questo è molto importante, cioè il comportamento umano al corpo. È come omologare i cani con le banane.
E insomma, ritengo che questa piccola frase che ci è stata letta sia particolarmente interessante per riuscire a complessificare un po' quello che è stato lo svilupparsi della legge Basaglia e quanto lo stesso Basaglia, già come avevamo detto anche la volta scorsa a proposito proprio di legge Basaglia, ci sia un po' di confusione tra che cos'è la legge Basaglia e chi ha prodotto la stessa legge. E è particolarmente interessante, insomma, perché ci permette un po' di complessificare il discorso. Ma la prossima riflessione, la prossima clip che vi faccio ascoltare è di un altro compagno che invece sottolinea un altro aspetto molto importante, ovvero quello di diciamo di gestione dello stato di diritto nella società italiana degli anni 70 e l'introduzione di una nuova legge che in qualche modo andava a imporre degli obblighi a delle persone psichiatriche, quindi a appunto eseguire i trattamenti sanitari obbligatori in uno stato in cui in teoria l'autodeterminazione è uno dei principi costituzionali.
Nel 78, quando uscì la legge, si sono trovati davanti alla questione della Costituzione. Siamo in uno stato di diritto, qui la posta in gioco era quella di togliere la libertà a delle cittadine e delle cittadine che non avevano compiuto un reato, ed era un capovolgimento un po' di quello che era la struttura dello Stato liberale, democratico, eccetera.
non puoi prendere uno che non ha fatto niente e togliergli la libertà in maniera pesante e greve, come può essere quella di iniezione. Il meccanismo così complicato sarebbe va fatto un inciso. Attualmente tolgono la libertà senza aver fatto compiuto un reato nel caso di chi è dichiarato pericoloso per sé, per gli altri, perché è malato psichiatrico, oppure per i migranti, con la questione dei CPR, eccetera, che ci sarebbe da aprire. Sono gli unici due. Il meccanismo complicato avrebbe dovuto zittire le coscienze dei democratici dicendo: vedete che è una cosa difficile, non succederà spesso che contemporaneamente riusciamo a soddisfare tutte le condizioni di urgenza, di pericolo, di mancanza di una struttura alternativa, e in più mettere d'accordo un sindaco, uno psichiatra e un giudice, no? E quindi era un po' questo l'escamotage con cui chi ha esteso questa legge qua cercava di zittire, fare un po' di mettere d'accordo l'esigenza che era loro di chiudere il TSO per una settimana le persone e la rivolta del cittadino democratico che diceva: ma voi non lo potete fare perché eccetera eccetera.
E quindi, se è vero che effettivamente la legge Basaglia è stata sviluppata per riuscire a legiferare rispetto a delle tecniche che fossero di repressione contenitive, è anche vero, come sottolinea la compagna nella prossima clip, ci sono stati poi numerosi tentativi da parte dello Stato italiano di riformare la legge Basaglia, quindi di aggiustare il tiro rispetto al fatto che all'inizio, nel 1978, appunto, sembrava una legge un po' giusta apposta e solo un punto di inizio per una riforma psichiatrica più complessa ed estesa, ma poi, giustamente come sottolinea la compagna, in realtà sono stati poi dei tentativi per sanare tutte quelle che erano delle pratiche messe in scena nella psichiatria italiana, che però insomma non erano sancite dalla legge, quindi insomma stavano in un territorio un po' al limite tra ciò che è legale e ciò che è illegale.
Ipotesi di riforma della 180 che abbiamo studiato nel tempo, abbiamo visto allo studio dei vari governi, in particolare durante il governo Berlusconi, quella dell'onorevole Ciccioli, che prima era di Forza Italia, era ancora in carico con Fratelli d'Italia, è un altro polo della psichiatria organica storico che fa capo a questo psichiatra e senatore, e quindi già la sua riforma, noi nel collettivo facevamo un opuscolo, facevamo un'analisi, era già visibile nel piatto, era una sanatoria tutta una riforma che andava proprio a dare più possibilità di non incorrere in abusi e procedure potevano interromperlo o comunque ostacolarlo il DSO, proprio perché appunto in realtà la realtà della possibilità dell'applicazione della 180 poi aveva già si era già allontanata da quella che chiamavano legge Basaglia, che era più garantista e che già per Basaglia non garantiva la possibilità di non rifinire internati in una struttura post-manicomiale. Quindi ogni volta che si rimette mano all'intento normativo della legge Basaglia, più che una riforma, si va a sanare tutte le procedure per come non vengono rispettate. Questo va detto, che cioè la riforma è un'altra parola, è un'altra azione.
A proposito di questo aspetto che riguarda la riforma della legge Basaglia e il tentativo di sanare tutte quelle pratiche che vengono attuate in psichiatria che di fatto non sono riconosciute dal sistema legislativo, e vi consiglio di recuperare la puntata che abbiamo fatto la settimana scorsa sul disegno di legge Zaffin. Il nome della puntata è The Empire Strikes Back, e vi consiglio di andare a recuperarla perché insomma si parla proprio di questo. Ma venendo al passaggio successivo, ora sentirete più una riflessione su quanto riguarda appunto tutti questi aspetti della pratica del trattamento sanitario obbligatorio che vengono messi in pratica nonostante il sistema legislativo dica delle cose ben diverse. Questo ovviamente non perché Ricongiunzioni e Radio Blackout speri che nel cambiamento della legge poi effettivamente le cose cambino veramente, quanto piuttosto perché il tentativo, per chi non lo conoscesse, di questo programma di autodifesa antipsichiatrica, questa rubrica di autodifesa antipsichiatrica, è proprio il tentativo di andare a comprendere quali sono le pratiche, le tecniche e i dispositivi psichiatrici per riuscire a comprenderne la natura e trovare insomma delle modalità per conoscerlo, per poi scardinarlo e svuotarlo dal suo potere. E a proposito di questo, quindi vi lascio ancora alle parole dei compagni del collettivo Antonin Artaud.
No, su questo, secondo me, uno dei maggiori inganni è che ti saturi solamente 7 giorni. Questo, perché poi invece implica una presa in carico tutta la vita. Cioè, molto spesso, tra parecchi anni, cioè, è proprio una... Cioè, da parte dei servizi, cioè, sono pure imposti, a quello ci si può sottrarre, pena, una protezione. Cioè, nel senso, è venuto anche come minaccia, come ricatto, no? Quando le persone ci dicono, oh, voglio scalare, però ho chiesto al dottore, mi hanno detto che se scalo mi fanno una tensione, se non vai a fare le visite mensili, la minaccia è, guarda, vieni, se non ti facciamo un tensione, il depot, non voglio il depot, se non rifiuti, ti facciamo un tensione. Però è proprio un inganno pensare che mi sono 7 giorni, perché è il primo pezzo per la presa in carico poi. E poi da lì appunto ci sono le visite, ci sono degli hospital, oppure c'è per chi continua per arrivare un altro perché si è rifiutato, poi c'è anche il percorso della comunità. Quindi il TSO rappresenta come il primo pezzo per cui entri agganciato dai servizi, che poi ti vengono agganciati anche col farmaco. Abbiamo persone che prendono farmaci da 10-15 anni, sappiamo benissimo che ci sono farmaci presi a lunga scadenza, non vanno bene. Un'altra questione è che a volte è successo che noi non ci hanno fatto entrare. Siamo andati a trovare la persona e ci hanno detto no, voi non entrate. E invece la legge parla abbastanza chiaro. Però lì viene detto delle scuse, tipo portone dorme, no, ma è meglio di no, ma se no lo citate. Magari le scuse sono perché l'hanno contenuto. Vedi il caso Mastro Giovanni, la nipote va a trovarlo, riposa serenamente. Questo gli stavo detto. Non puoi entrare in quanto seriamente, 87 ore legale, quindi questa persona, che poi è morta. Quindi, nel senso, quindi, ecco, su andare a trovarlo è importante, anche dire non con forza, guarda, c'è una legge, lui vuole un piano con me, fatemi entrare, andare del passo, perché appunto molto spesso, cioè, magari è vero che dorme, però è vero che non trova niente con collega, oppure perché è talmente rintronato da farmaci. Quindi su questo chiedi c'è la legge. Questo è importante. Poi non, le persone molto spesso non possono inserire delle cose che vorrebbero in cartella clinica, non ricevono la notifica, non è prevista dal nostro ordinamento, ma non hanno, cioè nessuno ha un foglio del giudice o del sindaco. Noi ci chiama la gente e ci dice, sono un reparto, ah, in che regime sei? Sei intestato in TSU? Non lo sanno, non sanno se sono intestato in TSU perché nessuno gli dà un foglio. La certificazione del medico su cui fanno la visita, che appunto come abbiamo visto questa volta qui non avviene mai, che prima fanno le visite e poi parte il pubblico del sindaco, molto spesso vengono, ti prendono l'ambulanza, sei in reparto, lì aggiustano le carte e poi da lì, ma la legge fa da chiaro, proposta, convalida, provvedimento del sindaco. Questo è invece il reparto. Visita poi consiste in riempire un modulo, che è questo, quello che ho scelto. Quello che ho scelto è barrare sulle condizioni, le tre condizioni, Questo lo possiamo leggere, se vogliamo.
Se lo possiamo leggere,
leggiamo,
è importante capire un
attimo.
Leggiamo. Questa cosa non ce l'ho chiaro. Accertamento vale sia per l'accertamento sanitario obbligatorio, l'ASO, quindi il trattamento sanitario obbligatorio. Il sottoscritto dottor dottore, sa codice fiscale, dichiara di aver visitato, tentato di visitare senza riuscire, il signor signora, codice fiscale domiciliato a in, mettendo in atto tutte le iniziative possibili fatte a ottenere il consenso e la partecipazione. Per il fallimento delle suddette iniziative si propone indicare una sola prestazione o l'accertamento sanitario obbligatorio, l'ASO, perché il paziente, la paziente presenta alterazioni psichiche tali da ricevere interventi terapeutici urgenti, l'approfondimento diagnostico necessario non viene accettato dal suddetto paziente, ovvero le condizioni per cui si può fare una
domanda.
Le tre condizioni. Mettere crocetta, vedere bene, cioè non deve scrivere quasi niente, per mettere delle crocette, cioè, non mi ricordo un po' le basi, no? No? Oppure per il trattamento sanitario obbligatorio, cioè su una cosa così pesante, mettere crocette, per il trattamento sanitario obbligatorio, oppure propone il trattamento sanitario obbligatorio, poiché presenta alterazioni fisiche tali da ritenere interventi terapeutici urgenti, tali interventi non sono accettati dal suddetto paziente, le tre condizioni. Non sussistono al momento attuale condizioni e circostanze che consentono di adottare le tempestive idonee, le tre condizioni più. Nello specifico, e finisce, il paziente, barrare una delle caselle sottostanti, attenzione, è preda a furore isterico, non dominabile con un primo approccio alla terapia sedativa. Isterismo, non so se si conosce. È uno psicotico, barra rispettano.
Senza diagnosi.
È uno psicotico in preda a una vera crisi psichiatrica, è in depressione psicotica con minaccia di suicidio, altro, specifico. Luogo e data, firma. Con un foglio così si va in sessione.
A questo discorso che abbiamo appena sentito, in realtà poi c'è stata una discussione molto interessante che non abbiamo registrato, perché era già un momento di microfoni spenti in cui stavamo facendo più delle chiacchiere informali, in cui abbiamo discusso un po' di quelli che sono i protocolli specifici degli ospedali che appunto regolamentano il trattamento sanitario all'interno degli SPDC, quindi degli ospedali, dei reparti ospedalieri che poi eseguono i TSO. Questo aspetto è molto interessante poiché in realtà ogni ospedale ha poi delle pratiche che sono diverse. Infatti, come dicevamo poco fa, La legge 180 è una legge che affronta la detenzione psichiatrica solo da un punto di vista un po', diciamo, superficiale. Non c'è un regolamento ben specifico su come effettivamente poi avvenga nella pratica il trattamento sanitario obbligatorio, e quindi di fatto tutti gli ospedali poi hanno dei protocolli interni. Quello che è interessante che si diceva a questo proposito era il fatto che sarebbe importante riuscire a intercettare poi questi protocolli per riuscire a capire come i vari ospedali eseguono i trattamenti sanitari obbligatori. E, a proposito di questo, un compagno del collettivo Kama che era presente durante la giornata di autoformazione ha, diciamo, fatto una condivisione al gruppo della sua prospettiva e della procedura di TSO che è stata effettuata su di lui, soprattutto lasciando spazio a quello che riguarda il ruolo contenitivo e detentivo della psichiatria durante la pratica del trattamento sanitario obbligatorio.
Io ho avuto il primo TSO della mia vita quando avevo 20 anni, nel 2006, e non avevo la minima idea di cosa fosse, la psichiatria, a parte magari qualche film degli amici. Quando io sono andato in delirio mistico, quindi non ero più nella realtà consona, non ero violento né niente, hanno visto che ero strano e hanno, con l'inganno, optato per portarmi in un ospedale. Io tranquillo, pensavo stessimo andando ad un concerto, mi sono trovato all'ospedale di Pietraligure, dove una psichiatra poi a un certo punto ha incominciato a farmi delle domande, io ero abbastanza anche arrabbiato con lei, la situazione che mi trovavo, percepivo del negativo, e anche se non ero violento, poi hanno chiamato i vigili urbani, il sindaco di Pietra Ligure, che non ho mai visto, ha firmato il TSO, mi hanno fatto un'iniezione di aloperidoro, che è una sostanza a cui io sono parecchio allergico, rischio la morte. In Germania è capitato che mi hanno fatto un'iniezione di quello in un altro TSO e ho infartato e mi hanno defibrillato. Quindi è per dire che anche lo stesso farmaco che danno nel momento del TSO a me può fare una cosa, un'altra persona ne può fare un'altra, c'è comunque un alto margine che puoi anche scoppiare in quel momento. Appena arrivato in reparto, no, non dura mai una settimana, va completamente a discrezione del medico psichiatra in base a una sorta di buona condotta che vede lui, se non rompi il cazzo, se ti socializzi con gli altri pazienti, se sei predisposto, se parli tutte le mattine al giro visita tranquillo, se dici di aver progetti magari per un probabile futuro, se hai un parente a carico che non rompi i coglioni e che ti vuole bene e ti vuole fuori da lì. Perché se mamma e papà non ti vogliono fuori da lì, tu ci rimani lì molto più del dovuto. Quindi il TSO non si trasforma più in nessun TSO, ma si trasforma in contenimento familiare, in cui tu rimarrai lì ad aspettare. Molte persone che ho conosciuto non sono mai state andate a trovare dai parenti, proprio perché spesso e volentieri sono i parenti che ti cacciano dentro. Io seguo, e da ieri sera poi ho ripreso anche nella mia testa a volerlo riseguire, il telefono CAMA, quindi il collettivo CAMA. Ho fatto 8 anni a seguire 24 ore su 24 persone che mi chiamavano in situazioni più o meno a rischio, o di TSO, o all'interno del reparto, o sono in strada, e con quello che mi è successo, l'incredibile sofferenza che io non cancellerò mai, ho trovato una svolta e un livello anche di cazzo, mi è successo a me, ma voglio riuscire in qualche maniera a far sì che quello che ho provato io, o quello che quella persona sta provando, possa essere diverso. Perché appunto, sì, 7 giorni, adesso magari diventerà 15, ma è ampia proroga, cioè ci sono i reparti dove magari danno l'acqua, sì, al posto dei farmaci, e tutto funziona bene. Quando vuoi fumare una paglia vai fuori quando vuoi, come c'è il reparto dove per una piccola bisticciata o una diatriba vieni contenuto per 20 minuti a testa. Mi sono trovato in un reparto in Germania dove stai facendo uno spiffero e un attimo contenuto. Io in questo reparto sono entrato che non camminavo ed ero in completo coma, hanno detto che tiravo le testate agli infermieri, io le testate le ho tirate sulla sbarra del letto. Quando mi sono svegliato ero contenuto, urlando frimi. Dopo 24 ore sono stato liberato, ma perché la mia ex compagna è riuscita ad avere dalla legge tedesca un interprete tedesco, e grazie a un referente che aveva cittadinanza tedesca, che era l'ex marito di sua sorella, lei è potuta entrare in reparto, minacciare la psichiatra con una foto del letto di contenzione pieno di piscio. Io dovevo stare dentro un mese e mezzo, sono uscito dopo una settimana e con il referente poi siamo potuti tornare verso Bolzano dopo una settimana, calcolando che comunque io sono stato prima sedato in una celletta di una stazione ferroviaria, dove sono andati in arresto cardiaco, mi hanno defibrillato, portato al pronto soccorso, io sono stato abbandonato in un corridoio con la mia compagna, con i due sbirri che piangevano, perché non mi hanno curato, perché prendevo psicofarmaci. La barzelletta più grande è che a distanza di qualche mese mi è arrivato un ticket da pagare, proprio per quel pronto soccorso, fantastico, e mi è andata bene. Può andare bene se anche hai un po' di fortuna. Quello che si può fare a livello pratico è crearsi una rete d'aiuto, ma che può essere l'alimentare sotto casa, un vicino, un amico stretto, tuo nonno. Rete, non devi essere da solo.
l'intervento di questo compagno che insomma ci ha condiviso un po' la sua esperienza, per cui lo ringraziamo, non solo ci dà modo di comprendere come effettivamente poi si articoli sulla vita di una persona questo dispositivo, ma ci fa riflettere soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte del suo discorso, quindi quando accenna a il ruolo della rete nel supporto della persona che viene contenuta e psichiatrizzata con questi dispositivi coercitivi. È particolarmente importante dal nostro punto di vista perché la rete non ha solo un ruolo di supporto per la persona che effettivamente subisce il trattamento sanitario obbligatorio, ma anche per riuscire a tenere sotto controllo quello che è il sistema dell'infrastruttura psichiatrica e il sistema detentivo che poi viene messo in atto durante queste procedure. Infatti il ruolo della rete è sempre molto importante per evitare che poi questi dispositivi portino a una degenerazione e quindi anche a una cronicizzazione dell'utilizzo della psichiatria e della detenzione sulle persone che vengono intercettate da questi meccanismi che di per sé di fatto sono violenza strutturale. Quindi diciamo che come in tutte le lotte, avere una postura critica e avere questa rete appunto che si interpone nei meccanismi della violenza strutturale fa sì anche che poi questa persona non venga inghiottita dal sistema psichiatrico detentivo. È particolarmente importante ricordare, e qui diciamo arriviamo alla chiusura di questa puntata sull'autodifesa dal TSO, il ruolo anche della polizia, quindi il ruolo degli sbirri all'interno di queste procedure. Questo perché di nuovo, come si diceva, non ci sono dei protocolli esatti rispetto allo svilupparsi di queste procedure. E quindi molto spesso capita che anche l'intervento della polizia, dei carabinieri, della locale non siano tanto regolamentati da delle leggi, diciamo, italiane quanto da leggi comunali, regionali. E quindi è importante anche per riuscire ad avere un approccio antipsichiatrico che poi effettivamente sia coerente con una pratica, cioè che abbia una pratica poi effettiva, si capisca come sui vostri territori si articolano questi interventi. E quindi di nuovo per l'ultima volta lascio la parola ai compagni dell'Antonin Artaud e poi ci sentiamo per la chiusura.
Nella pratica, nell'attuazione, non c'è un protocollo, non c'è una regola, non c'è una linea guida. Per esempio, il ruolo delle forze dell'ordine, qual è il regolamento a seguire? Perché qual è il ruolo delle forze dell'ordine? Tutelano i sanitari? Tutelano la persona? Però ci sono, sì, e cambiano da comune a comune, perché possono venire i vicini urbani, a Torino mi dicevano compagni, c'è vicini urbani, da noi a volte interviene la polizia a Pisano Toscana. Quindi allora, questo ruolo delle forze dell'ordine è importante perché non è precisato chi deve eseguire le vigilanze sindacale. La logica del trattamento non consiste nel tutelare la persona, ma è l'arginare la presunta pericolosità, l'urgenza. La pericolosità sociale cioè rientra nella 180, però il TSO non è un fermo di polizia, è un trattamento sanitario. Quindi però capito questa cosa qua, cioè quando la psichiatria democratica ci dice noi con la 180 abbiamo levato la pericolosità sociale, questa roba non è vero, perché il dire dell'urgenza fa rientrare la pericolosità sociale in questa cosa qua. Eccola qui, cioè. Quindi è questo modo di attuarlo con la polizia. È chiaro che cazzo, la polizia serve a reprimere, questo è il ruolo, nel senso, se me la mandi e voi andate cambiate, voglio quanto so, cambiate residenza da un'altra città, non è che vengono a cercare. Cioè, possono, non è un fermo di polizia, non è una
serie. Non è una misura di polizia, è una misura di
serie centrale. Noi a volte consigliamo a volte. Se vuoi andare con un amico da un'altra parte, vai, cioè sei in carico all'ASL, come come paziente.
Ecco, e quindi con quest'ultimo intervento veniamo in chiusura della puntata. Quest'ultima parte devo dire che è una delle più importanti da ricordare quando si parla di trattamento sanitario obbligatorio, perché appunto, come giustamente ricordava il compagno dell'Artaud, il trattamento sanitario obbligatorio non è un fermo di polizia, quindi nonostante molto spesso venga eseguito come un fermo di polizia e quindi ci sia un impiego di forze dell'ordine molto, molto grosso, e molto spesso sia anche molto difficile intervenire per bloccare la procedura, è importante ricordarci questa cosa, soprattutto per il fatto di poterci inventare e reinventare delle pratiche per riuscire a bloccare queste procedure. E a questo punto direi di ricordarvi che oltre a questa puntata che abbiamo fatto al Mezcal con i compagni dell'Antonin Artaud, ci sono delle altre puntate che potete trovare, di cui potete trovare il podcast sul sito della radio, sulla pagina di Ricongiunzioni, a che abbiamo dedicato al trattamento sanitario obbligatorio e alle varie misure coercitive e carcerarie della psichiatria. E inoltre, nella descrizione del podcast vi lascerò anche la fanzine che si chiama Una breve guida all'autodifesa dal TSO, sulla quale insomma sono scritti i passaggi principali per riuscire ad opporsi al trattamento sanitario obbligatorio. E vi consiglio anche di rimanere in contatto con noi attraverso il nostro canale Telegram oppure la nostra più nuova pagina Instagram, in modo tale da rimanere aggiornati su quelle che sono le prossime punte di autodifesa antipsichiatrica, oppure anche su gancio.cisti.org. E la prossima punta, che dovrebbe essere all'inizio di aprile, sarà il quarto volume di autodifesa antipsichiatrica, nel quale ci occuperemo di carcere, CPR, psichiatria e detenzione. E ovviamente, se avete voglia di partecipare, c'è una prima parte, diciamo più frontale, ma poi c'è una chiacchiera aperta. Se avete voglia di contattarci prima di questo incontro, oppure per qualsiasi altra cosa, anche per chiederci solo delle informazioni, vi ricordo che la nostra mail è ricongiunzioni@anche.no. Vi ringrazio per averci ascoltato, vi mandiamo un abbraccio e stay safe.